Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
Alle 8:37 minuti sì, apriamo l'appuntamento del mercoledì mattina a quest'ora. Dillo a Controradio, di servizi e disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio. Ben trovata Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Diamo tutti i riferimenti, perché questi sono i 20 minuti in cui potete sfruttare la possibilità di sollecitarci.
Su WhatsApp durante la trasmissione, ma poi c'è anche l'indirizzo email al quale potete scrivere sempre. Il numero WhatsApp è 342 810 4111, mentre la mail è dillo a controradio@controradio.it.
C'è anche il viva voce, la chiamata in diretta che non usiamo più, soprattutto diciamo dalla gestione pandemica, ma vorremmo ravvivare questa modalità. Non siete più abituati a chiamarci a telefono in diretta, l'occasione è anche questa, lo 0557399933. Partiamo subito con la prima segnalazione che ci è stata inoltrata da Sofia. Al taglio di alberi a Firenze, il caso della scuola Ghiberti a Legnaia e il caso del Salviatino, era proprio necessario abbattere gli alberi tra viale Oglietti e viale Righi al Salviatino per dei lavori su una nuova rotatoria e i circa 20 tagli della scuola Ghiberti. Come cittadini spesso lo sappiamo all'ultimo, quando le motoseghe sono già al lavoro. Sappiamo bene che talvolta sono necessarie per ragioni di sicurezza o per realizzare infrastrutture come la tranvia, ma l'approccio può sembrare estremamente sbrigativo con gli abbattimenti e le sostituzioni e a compartimenti stagni tra una direzione comunale e l'altra. In effetti abbiamo dovuto constatare che c'è davvero questa divisione, questa mancanza di vasi comunicanti, di dialogo tra direzioni, possiamo dire, perché istintivamente saremmo andati alla direzione ambiente. In realtà poi queste scelte di questi tagli attengono da un lato alla direzione mobilità, dall'altro alla direzione istruzione, e ci spiega il perché sostanzialmente la vice sindaca di Firenze con delega all'ambiente Paola Galgani, che abbiamo intervistato sul tema. Vice sindaca Galgani, ci è arrivata una segnalazione che riguarda il taglio degli alberi, lei ha la delega all'ambiente, la scuola Ghiberti a Legnaia e viale Righi al Salviatino sono stati segnalati alla nostra emittente, per dirlo a Controradio. Il perché di questi tagli era necessario, poteva essere comunicato e partecipato diciamo in maniera diversa, è il suo ambito, dipende da lei, quali sono le priorità?
Allora, ovviamente questi progetti dipendono da altre direzioni e non dalla direzione ambiente. Quindi ovviamente la direzione ambiente chiaramente poi fa le sue osservazioni, no, rispetto a ciò che succede. Dopodiché ovviamente stiamo parlando di due interventi molto diversi e comunque diciamo, penso per esempio alla scuola, vorrei che si provasse a guardare il progetto nel suo insieme, considerando anche che il taglio degli alberi è stato necessario in parte perché la scuola si allarga costruendo una palestra, tra l'altro sarà una scuola dal punto di vista dell'impatto ambientale invece sostenibile, quindi mi pare un segnale positivo. Saranno ripiantati comunque degli alberi, era necessario per ovviamente la cantierizzazione, e questo è una cosa complicata da spiegare, però dall'altra parte appunto per fare alcuni interventi è necessario purtroppo anche agire in questo modo. E quindi torniamo alla cosa che dicevamo prima, cioè alla necessità da una parte di raccontare, no, anche la complessità di alcuni interventi, e su questo sì, sono molto convinta, ci sia bisogno anche di maggiore partecipazione, perché abbiamo bisogno appunto che i cittadini siano anche consapevoli, diciamo così, della complessità delle scelte che ci troviamo ovviamente a fare, soppesando diciamo così gli interventi, quindi la sicurezza stradale da una parte o l'ampliamento di una scuola, è una scuola che sia più vivibile per i bambini e per i ragazzi, ma più vivibile complessivamente, quindi diminuendo l'impronta ambientale per esempio.
Cercheremo ancora di capirne di più, però effettivamente il dialogo tra varie istituzioni competenti per stabilire la scala di priorità sarebbe da incentivare, e cercheremo anche di commentare con Legambiente, che era entrata nel merito dei due casi del Salviatino e di Legnaia. Ma passiamo a un'altra segnalazione che ci arriva da Michele.
Michele ci ha segnalato settimana scorsa che sul tratto di via Bolognese, zona vicolo San Marco Vecchio, la recente asfaltatura per i lavori di Publiacqua è, cito, fatta male e pericolosa, soprattutto da attraversare in motorino. Allora, siamo in attesa di risposte più precise, ma al momento ci dicono che potrebbe trattarsi di un ripristino provvisorio perché l'asfaltatura verrà fatta alla fine. Infatti sul sito di Publiacqua si legge che la chiusura definitiva del cantiere, dove, lo ricordo, stanno facendo degli interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, è prevista entro il 7 dicembre 2024, quindi è possibile che si tratti di una fase intermedia. Michele ci ha anche segnalato, ci ha proposto di ragionare e discutere sull'infinito ampliamento dei parcheggi a Careggi, che nonostante si sia fatta la tranvia proprio per evitarli, sia l'ospedale che il Meyer sono in continua e pericolosa espansione asfaltatrice, con sette di parcheggi al posto del verde e delle olivete. Grazie Michele e grazie anche a chi ci scrive, colgo l'occasione.
Sì, assolutamente, dillo a Controradio @controradio.it, torneremo sulla questione che sollecita il nostro ascoltatore. Rispondiamo invece a Carlotta, che aveva posto la problematica della tranvia da Villa Costanza, sempre piena di turisti. La linea T1 Villa Costanza Careggi è stata trasformata in una navetta per gli autobus turistici che sostano al parcheggio di Villa Costanza, cioè inammissibile, con la conseguenza che i tram sono pieni all'inverosimile e non sfruttabili dai cittadini. Ci dice Carlotta: non ho niente contro i turisti, per carità, credo però che il comune debba organizzare meglio questi spostamenti, perché la tranvia in primis dovrebbe limitare l'utilizzo di auto private a vantaggio dei trasporti pubblici, così facendo invece viene minato questo principio. Abbiamo posto la questione intanto alla sindaca di Scandicci, Claudia Sereni, che nei giorni scorsi è stata ospite dei nostri studi. Sentiamo intanto cosa ci ha detto.
Allora, Villa Costanza è la nostra grande opportunità, e è un parcheggio che nasce unico in Italia, ce ne sono solo due in Europa, e nasce 7 anni fa, quindi ha avuto un tempo di crescita. Oggi è sotto gli occhi di tutti il successo straordinario di questo luogo, che conta 200.000 vetture l'anno, tra cui tantissimi autobus turistici, sono numeri piuttosto impressionanti quando poi li metti insieme, ed è un nostro aeroporto, è un luogo dove la gente da tutto il mondo arriva. Questo successo non è stato accompagnato in maniera adeguata da sistemi di sicurezza e di collegamento e di anche promozione di opportunità anche diverse. Quindi se arriva lì, si prende il tram, si va a Firenze. Ecco, noi ci vogliamo porre in un'altra maniera. La prima cosa che abbiamo fatto è affrontare il tema sicurezza. Abbiamo un progetto che da qui a Natale dovrebbe essere realizzato, però allo stesso tempo fuori lo dobbiamo trasformare in un hub di mobilità sostenibile, quindi insieme a una riqualificazione del TPL.
Perché un po' di musica fa anche bene, mentre rispondiamo ci intratteniamo anche. Allora, sono tante le segnalazioni, dobbiamo anche dire che rispetto alla questione tranvia da Villa Costanza riproporremo la problematica all'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, che sarà ospite nei nostri studi il 18 novembre alle 9. Andiamo ad altre segnalazioni.
Allora, c'è la segnalazione di Luca, che lamenta un'assenza di rastrelliere per le bici in zona Mercato Centrale. Quindi abbiamo chiesto a Tiziano Carducci, il presidente di FIAB, che ci ha risposto così: in centro le chiediamo continuamente, ma è una guerra, perché ogni rastrelliera messa arriva una protesta di un residente per un posto auto tolto e lo spazio è finito. Lui da parte sua, quindi Luca, può sollecitare come cittadino a nuove.infrastrutturemobilità@comunefi.it
comune.fi.it,
esatto, sì. Grazie. Mettendo info@firenzeciclabile.it in copia.
Comunque noi scriveremo tutto questo anche nel podcast della trasmissione che potrete riascoltare. Ci arrivano delle segnalazioni, le leggeremo. Una pregressa che viene ribadita: il nostro ascoltatore ha ridigitato e reinoltrato, vorrei sapere chi paga per il danno erariale dei cassonetti con la chiave, operazione chiaramente fallita, credo ci scriva Cecilia in merito, fra quelli rotti e quelli lasciati aperti che senso hanno? Da me a distanza di 50 metri un gruppo è aperto e l'altro è chiuso. Abbiamo sollecitato Alia, avremo un ospite, un referente di Alia in diretta che si occuperà di questo proprio mercoledì prossimo per fare proprio il punto su la questione dei cassonetti con la chiave, come sta andando e soprattutto insomma quali sono i costi.
Ci ha scritto anche Andrea, mettendo anche in copia l'assessore e i diversi uffici, per denunciare un'assenza di segnaletica a terra per parcheggio mezzi a due ruote in piazza Donatello. Torneremo anche su questo, giusto Chiara?
Giusto, potete informarvi su quando termineranno gli interventi sul ponte Amerigo Vespucci, ormai sono anni, ci scrive Pamela, prendiamo nota. Ci arrivano anche dei messaggi sonori, però noi vorremmo che chiamaste allo 0557399933. Messaggio sonoro non è proprio così immediato, proviamo a mandarne magari uno di quelli che sono arrivati, però davvero chiamateci in diretta.
Buongiorno, non so se era arrivata perché l'avevo già fatta durante la diretta di Barbasso, però io segnalavo che la situazione traffico a Careggi è peggiorata a livelli veramente insostenibili, e in particolare su via Alderotti nella direzione diciamo del Dragone di via Vittorio Emanuele, perché il semaforo lì a livello della regione toscana di quella parte del dipartimento dura pochissimo ed è uno svincolo fondamentale, e poi nella direzione diciamo verso Castello, perché dove c'è la rotondina c'è un semaforo, non si capisce bene perché.
Insomma è un po' lungo il messaggio, capite che in questa trasmissione abbastanza densa in cui in tanti ci scrivete bisogna o chiamare in diretta e sforzarvi nell'uso della sintesi oppure farci delle segnalazioni circostanziate. Allora, in via Faentina incrocio con via è stato installato un nuovo semaforo per accesso trascurabile, risultato code infinite in entrambe le direzioni dalle Cure e da Fiesole. Allora, incrocio con quale via? Chiediamo al nostro ascoltatore di scriverci meglio. Hai altre risposte da dare, Viola?
Per adesso ci siamo,
dunque noi potremo aprire alle 8:50, come sarebbe buona regola fare, la nostra rubrica Viola cerca casa, e quindi siamo in questo percorso di testimonianze raccolte sulle condizioni abitative nella città di Firenze. Scopriamo insieme a voi quali sono le maggiori difficoltà sia sul versante di chi cerca casa sia sul versante di chi affitta. Vi anticipiamo che oggi c'è una conferenza stampa particolarmente importante, ci interessa perché il report sugli affitti brevi presentato dalla CGIL insieme a Federconsumatori, insieme al sindacato degli inquilini Sunia, quindi anche da quello trarremo spunto, ma a cosa ci siamo dedicati questa settimana?
Sì Chiara, faccio un appunto sulla scorsa settimana quando abbiamo ascoltato le testimonianze di due trentenni che hanno deciso di affittare la loro casa di proprietà, o come si chiama adesso la casa della nonna, in zona Santa Croce su Airbnb. Entrambi abbiamo scoperto l'hanno fatto in seguito a delle brutte esperienze con degli affittuari a lungo termine che hanno occupato i loro appartamenti per diversi anni, fino a quando l'unica soluzione poi è stata quella di sfrattarli. E quindi ci siamo chieste da dove si riparte quando c'è un contesto di sfiducia anche riguardo agli affitti a lungo termine, come ricostruiamo un senso di responsabilità anche nei confronti della comunità in tempi di crisi abitativa. Oggi ci spostiamo in Sanfrediano, che è uno tra i quartieri maggiormente colpiti dal caro affitti e dalla gentrificazione. Anonimo, all'età dei ragazzi intervistati l'ultima volta, anche lui ha la suddetta casa della nonna di proprietà, ma insieme alla madre ha deciso di dare la priorità ad affittuari residenti. Sentiamo l'intervista.
È in via dei Camaldoli, quindi in Sanfrediano, all'interno delle mura. Questa casa era la casa di mia nonna, dove ho abitato per tanto tempo, e poi è stata ereditata da me, mia madre e mia sorella. Allora, abbiamo deciso fin da subito di non fare Airbnb, nonostante fosse già molto in voga al tempo. Abbiamo deciso di affittarla a persone che intendevano vivere a Firenze, quindi che potessero essere studenti, no, non studenti che fanno un'esperienza, ma insomma persone che hanno deciso di vivere in questa città. Infatti appunto la prima ragazza che è venuta a abitare da noi c'è stata per ben 7 anni e tuttora vive a Firenze. Noi ci siamo affidati subito a un'agenzia, una questione proprio pratica, e l'agenzia prima di tutto ti dice quanto vale la tua casa e ti spara un prezzo che a noi è sembrato esagerato, abbiamo deciso di abbassarlo di un centinaio di euro. Oltre a quello, sì, ci è stato consigliato anche di fare Airbnb perché ci sembrava, non lo so, eravamo legati a un'altra concezione di abitazione del quartiere, ecco, quindi abbiamo preferito fare così. E soprattutto durante il periodo del Covid abbiamo deciso di abbassare ulteriormente l'affitto per... anche perché si è creato un rapporto con questa persona, cioè crediamo anche che si possa consolidare un rapporto con le persone che abitano la tua casa, che alla fine è una casa dove, che io ho vissuto tanto e la persona che ci abitava, insomma, era mia nonna, quindi ci tenevo. Abbiamo vissuto il quartiere appieno e abbiamo visto anche il cambiamento del quartiere, quello è uno dei motivi che ci ha spinto a prendere questo tipo di decisione.
Permettimi se sono indiscreta, in un certo senso pensi che abbiate preso questa decisione perché ve lo potete permettere?
No. Allora, mia madre ha finito 10 anni fa di pagare 30 anni di mutuo, quindi sì, sicuramente è più fortunata di altri che devono continuare a pagarlo. Però non siamo benestanti, non stiamo neanche male, però insomma mia madre ha una pensione a lavorare alle poste, una pensione da impiegata alle poste. Cioè stiamo bene, ma non siamo né ricchi né benestanti, cioè, ci basta quello che abbiamo, non abbiamo problemi. Avessimo avuto problemi probabilmente avremmo preso un altro tipo di scelta.
Allora, tra le decisioni che l'hanno spinto a non affittare su Airbnb, questo è un punto che riterrei è una concezione del quartiere, una concezione del quartiere che hanno visto cambiare. Quindi questa sicuramente è una ragione forte, un'opposizione al cambiamento del quartiere che crea poi un circolo virtuoso anche per la comunità, che nasce però da una necessità personale anche di non vedere... di non
dare, diciamo, proprio, esatto. Ecco, dare proprio contributo e da qui noi vorremmo ripartire, no? Anche da questi semi di cambiamento e di iniziative singole o dei nuclei familiari che poi possono davvero far non sentire solo in certe decisioni che sicuramente non sono facili in un contesto di turistificazione abbastanza generalizzato.
Un'altra cosa importante che ovviamente dobbiamo ritenere è che emerge è che quando che dice che secondo che se si fossero trovati in difficoltà avrebbero ovviamente preso un'altra decisione, quindi
avevano diciamo i margini per poterlo, esatto, per poterlo fare,
sì.
In questo percorso di analisi rispetto al versante dei proprietari cogliamo anche lo spunto che ci arriva dal commento pubblicato nei giorni scorsi su Repubblica del sociologo, spesso ai nostri microfoni, il professor Carlo Sorrentino, dal titolo "Se la lotta di classe passa attraverso gli Airbnb". Tenaglie e adesivi sui citofoni, molti ex studenti sopravvivono con lavori precari affittando la casa della nonna, appunto, come dicevamo, mentre altri ragazzi non trovano alloggio.
Sì, Chiara, è un articolo che problematizza la scelta di molti trentenni, quarantenni di affittare su Airbnb le case di proprietà e di farne soprattutto la propria rendita principale, potendo così permettersi di fare dei lavori precari che però più adatti a loro. Scrive: capisco bene che sia un'opportunità per tanti giovani della piccola e media borghesia toscana, tuttavia si tratta di basare il proprio futuro sulla rendita. Se la scelta è razionale per i singoli, lo diventa meno per una società che replica un modello obsoleto di sviluppo. Questo porta inevitabilmente a una riflessione su quanto invece sia difficile per chi non solo non ha una casa da affittare, ma deve affittarne una. Quindi Sorrentino menziona una serie di azioni di protesta contro gli Airbnb che sono state fatte in città ultimamente e teorizza, sostiene che lo scontro sociale riguarderà sempre di più la politica per la casa, non solo da parte dei più svantaggiati, ma anche da fasce sociali come gli studenti.
Dal punto di vista degli aggiornamenti di cronaca nell'ambito abitativo, ieri abbiamo avuto l'assessore alla casa Paolesu per spiegare e capire il nuovo bando per i contributi affitto a Firenze, ricordiamo è aperto fino al 28 novembre. Tu nel frattempo hai scandagliato ancora, continui a farlo, gli annunci abitativi particolarmente eclatanti anche dal punto di vista economico. Quali sono quelli che ti hanno colpito?
Sì, sempre ho guardato un po' zona Sanfrediano e tra gli annunci che ho trovato ce n'è ad esempio uno per un monolocale di 25 metri quadri a 970 euro al mese, spese escluse, in via Toscanella, che si affitta soltanto a studenti, stagisti o lavoratori non residenti in trasferimento d'azienda. O ad esempio un monolocale di 19 metri quadri in via Romana a 1150 al mese con spese condominiali, disponibile da ora ma solo fine a marzo.
Ecco, quindi situazioni estremamente temporanee e circoscritte nelle specifiche che vengono richieste. Vogliamo concludere facendo un accenno, tornando a Sorrentino, rispetto agli studenti fuori sede e non. C'è davvero uno spaccato così differenziato rispetto all'accessibilità abitativa?
Sì, Sorrentino parla degli studenti fuori sede come una delle categorie più in difficoltà, però ci dobbiamo ricordare che in realtà chi affitta studenti fuori sede con contratti di locazione per questo tipo di studenti, diciamo, ha delle agevolazioni fiscali e può affittare l'immobile per un periodo più breve rispetto alle classiche opzioni previste dalla legge. Quindi questi contratti di locazione per studenti fuori sede sono convenienti, ce ne sono tanti. Chi mi preoccupa di più sono gli studenti fiorentini, gli studenti residenti già a Firenze o i giovani lavoratori fiorentini.
Sono le 8:58 minuti, noi proseguiremo in questa raccolta di testimonianze, analisi, riflessioni, confronto e commenti. Arriva una testimonianza al 342 81 04 111 che ci porta nell'area metropolitana fiorentina. Ciao, sono di Sesto Fiorentino, 30 anni, contratto a tempo indeterminato full time, stipendio medio 1400 netti, come me penso ce ne siano molti altri, credo anche insomma un range inferiore. A Sesto Calenzano il costo medio di un monolocale è 650 euro più spese, al momento ce ne sono solo 3-4 disponibili. Com'è possibile? Come facciamo? Attualmente sono con coinquilini, ma magari ciascuno vorrebbe la propria indipendenza.
Certo.
Non possiamo altro che condividere questa riflessione, e tutto questo va a arricchire la necessità di avere uno spazio del genere di confronto. Viola, cercheremo di dare altre risposte, altri spunti mercoledì prossimo. Dillo a Controradio, @controradio.it. C'è una chiamata, mi dicono, dalla regia. Vogliamo provare a sentire? Sentiamo un attimo se c'è un ascoltatore o un'ascoltatrice che ha risposto al nostro appello di chiamare in onda. Pronto, ci senti?
Mi sento.
Buongiorno.
Non so se faccio un tempo a parlare di tutta la situazione, però ho bisogno di parlare di giardini comunali.
Quindi torniamo su Dillo a Controradio, diciamo, non per quanto riguarda la questione abitativa. Ti prego la sintesi.
No. Il problema è che c'è un giardino molto bello in via Villamagna, il giardino dell'Anconella, e dentro c'è, entrando nel giardino, c'è l'ingresso a un'area di campini di calcio, c'è una società di calcio dentro, e c'è un'area cani, anche quella molto bella perché è abbastanza lunga, e dove i cani stanno molto bene. Il problema è la sera, perché c'è un orario di chiusura che non viene mai rispettato.
Come viene chiuso il giardino? Cioè c'è proprio un cancello?
C'è tutta una serie di cancelli messi agli ingressi di via Villamagna e sul retro che dà sull'Arno. In fondo ce n'è uno che di fronte c'è un ristorante, e di solito passa una macchina verso le 8:30, 9, una cosa così, perché l'orario di chiusura sarebbe le 8. Però passa un po' più tardi e chiude tutto, escluso l'ingresso di via Villamagna,
sì,
quello da dove entrano i ragazzi che vanno a giocare a calcio.
E questo cosa genera?
Questo genera il fatto che non c'è mai un'ora precisa di chiusura di questo giardino. E domenica sera io col mio cane una famiglia di due famiglie praticamente con bambini piccoli in culla e altri bambini di 5-6 anni, un gruppo di peruviani e un gruppo di arabi, siamo rimasti chiusi dentro.
Ecco.
Perché una delle chiavi ce l'ha il guardiano dei campi di calcio, e domenica sera non c'era nessuna giocare.
In sintesi, come avete fatto a uscirne? Avete dovuto chiamare la società?
Abbiamo dovuto chiamare il 112.
Addirittura.
Prima
addirittura.
Cosa, c'è un cartello che dove c'è scritto l'orario e un numero di telefono per chiamare un'agenzia di
allora, ci dici il tuo nome?
Io sono Cosimo Rugiadini.
Allora, Cosimo, solo un nome insomma di battesimo o non battesimo, insomma, il nome proprio, diciamo. Allora, Cosimo, abbiamo capito la questione. La domanda è, sapendo l'orario di chiusura, perché vi trovavate ancora all'interno? Ma vabbè, questo è uno
scenario. Perché quel cancello è quasi sempre aperto, almeno fin verso le 11:30, perché è utilizzato da chi va a giocare a casa.
Ho capito, quindi voi lo credevate ancora aperto, invece è stato chiuso, esatto, autonomamente. Cercheremo di capire come viene, insomma, come regolamentare meglio.
Sì. La cosa peggiore è che questo gruppo di persone siamo rimasti chiusi dentro, sequestrati, e nessuno è venuto. Io ero nell'area Cani, sotto la luce, dove c'è una panchia che proprio c'è la luce, non è che uno può dire sì, non lo vedevo. Che chiudono il cancello senza considerare che ci potrebbe essere qualcuno dentro. Non c'è un avviso, non c'è nessuno che guarda.
È chiaro,
che c'è,
è chiaro,
qualcuno.
Cosimo, la segnalazione ce l'abbiamo, cercheremo di capire.
È successo tempo fa.
Grazie mille per questa segnalazione al nostro numero di telefono in diretta 0557399933. Davvero siamo in chiusura. Viola, cosa vuoi ricordare?
L'indirizzo email per Viola Cerca Casa, perché abbiamo tanti indirizzi, quindi violacercacasa@controradio.it, scrivetemi.
Tornate con noi mercoledì prossimo per le nostre risposte e le vostre segnalazioni.